Vorrei leggerti ancora una lettera prima di chiudere la diretta di oggi, che è stata un po' ignited by Lia,
Provocata.
provocata dalla confessione di Lia. Cioè la sorella che chiameremo solo A ha sentito questo Skype che abbiamo fatto con Lia e ha inviato il seguente messaggio. Carissimi e amati fratelli in Cristo Gesù, buongiorno. Dio vi benedica grandemente. Sento il bisogno di scrivervi delle mie colpe. Domenica ho ascoltato il messaggio di fratello Giuseppe e la testimonianza della sorella Lia. Ebbene, dopo aver sentito tutto di Lia, ho avuto paura, disgusto, tanta vergogna, perché le mie colpe sono molto simili a quelle di Lia. Capisco che leggere o ascoltare queste schifezze è una grande fatica per voi, come lo è per me. A differenza di questa sorella, nella mia vita c'era pornografia, alcol, dissolutezze, ma tutto il resto è uguale. Non ho avuto figli perché ho fatto un aborto. Devo dire che lo confessai al sacerdote che voleva avvisare il vescovo per scomunicarmi. Ebbi tanta paura, poi ci ripensò. Ad ogni modo, quando volevo un figlio, non venne. Non lasciai mio marito e non ebbi figli da accudire, ma è uguale, tutto uguale. I miei peccati sono più numerosi dei capelli che ho in testa, come è scritto nel Salmo 51. Ieri pomeriggio sono entrata in una chiesetta, ho invocato Gesù, il vero Gesù, morto e risorto e vivente, non i crocifissi che erano in chiesa, chiedendogli di salvarmi, di purificarmi, di imbiancarmi con il suo sangue preziosissimo. Glielo chiedo sempre di perdonarmi. E dopo ho sentito una voce nel cuore che diceva: io ti ho perdonata, ti ho salvata. Non sono un Dio che dà e poi si riprende. Ti ho lavato col mio sangue. Non affliggerti. Vai in pace e non peccare più. Non so se fosse la mia mente o altro, ma non è la prima volta che mi parla. Ho sentito forte il bisogno di dirvi che non sono stata una buona moglie. Frequentavo maghi, fornicazioni, infedeltà, insomma. Nonostante volessi molto bene a mio marito, dissi una sera: ma che muoia! Non lo dissi col cuore, ma la bocca è una fornace dove esce tutto lo sporco. Sono così piena di vergogna di fronte a Dio e davanti a voi. Ho sentito forte il bisogno di dirvi queste cose e chiedo ancora perdono al Signore. Anche sabato, mi pare, fratello Giuseppe ha detto di aprire i nostri armadi. Per la verità non li ricordavo neanche più, ma è giusto che io confessi. Come dice Giacomo, confessate i vostri peccati gli uni agli altri. Fino a qualche mese fa frequentavo quell'uomo di cui vi avevo parlato, il quale non riconosceva Gesù, nonostante gli parlassi sempre del Salvatore, di storie bibliche. E dopo il vostro ammonimento di lasciar perdere, io feci di testa mia, convinta che l'avesse mandato il Signore, e pregavo che lo Spirito Santo entrasse in lui. Veniva a casa mia il fine settimana, quindi potete immaginare, fino a quando non mi sono resa conto che non avevo bisogno di lui. Poi negli anni 90 facevo parte di un gruppo di preghiera e la capogruppo ci disse che eravamo pronti per ricevere lo Spirito Santo. Sarebbe venuto un sacerdote che venne e ci impose le mani e ricevemmo lo Spirito Santo. Nello stesso tempo ci consegnarono una pergamena che attestava quell'evento. Una sera avevo bevuto ed ero arrabbiata con mio marito e bruciai quella pergamena. Adesso sto pensando a quello che Gesù ha detto: tutti i peccati saranno perdonati contro il Figlio dell'uomo, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata né in questa vita né nell'altra. Penso di aver fatto un atto contro lo Spirito Santo. Non so cosa fare. Poi, rientrata in me, lo cercai, ma sapevo che quella pergamena non c'era più. Non conoscevo le scritture, non sapevo nulla. Gesù mi perdonerà per quel atto insensato? Sono stata cieca per tanti anni. Credevo nella vita eterna, ma non sapevo che bisognava accettare Gesù con il suo Spirito Santo. Pregate che il Signore mi perdoni per tutte le mie colpe. Solo quando incontrai voi capii tante cose e mi dispiace tanto, non so come rimediare. Voglio vivere la mia vita, questa e l'altra, solo con Gesù e non voglio altro. Nel nome di Gesù, amen. il Signore vi dia una parola per me, nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen. Dio vi benedica e vi protegga, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Grazie, Signore. Bello come questa sorella svuota il cuore. Vuole solo liberazione, vuole solo Gesù. Non importa se deve umiliarsi in questo modo. È un esempio questo. Grazie, Gesù. Cosa pensi, fratello Giuseppe? La sorella ha peccato contro lo Spirito Santo quando ha bruciato quella pergamena? Perché sul pergamena era attestato il fatto, da parte della Chiesa, che lei ha ricevuto lo Spirito Santo con l'imposizione delle mani. Pensi che questa è la bestemmia contro lo Spirito Santo o è qualcos'altro?
Ma guarda, prima permettimi di cominciare da un'altra angolazione, va bene?
Sì.
Okay. Voglio cominciare da quello che Gesù le ha detto, io credo che sia stato il Signore. Quando lei si è pentita, ha sentito delle parole di Gesù. Ricordiamoci che tutti i figli di Dio hanno il dono di profezia potenzialmente. Anche se non te ne rendi conto, il Signore sta profetizzando a te e attraverso di te. Siamo tutti profeti potenziali in base alla parola. 1 Pietro 2,9. Siamo tutti profeti e siamo tutti santi. Non c'è un santo padre a Roma. C'è un santo padre in cielo e noi siamo tutti santi. 1 Pietro 2,9. Studiarlo, capirlo, crederlo, riceverlo e non fatevi infinocchiare da barbagianni religiosi, d'accordo? Non abbiate paura delle religioni che vi scomunicano, ma che il Signore scomunicherà loro. Leggere Matteo 10, Giovanni 17 che parla di questo, va bene? E Giovanni 16 anche, che cancellano dalle sinagoghe. Allora, Gesù le ha detto, io, il mio discernimento vedo che Gesù le ha già parlato a questa donna, a questa sorella, c'ha 70 anni?
Più o meno, non lo so esattamente, non so.
Insomma, è nella mia zona, insomma. Io sono 76, quindi ci capiamo. Ci capiamo che io la capisco lei. Lei sente che non è lontano il tempo che si presenterà davanti al tribunale di Cristo e fai benissimo a controllare il tuo cuore, a fare inventario spirituale. Allora, lei gli ha detto, io ti ho perdonata, Gesù le ha detto, ti ho salvata. E non sono un Dio che dà e poi si riprende. E queste sono le parole che Gesù ha dato a lei. E ti ho lavata col mio sangue, non affliggerti, vai in pace e non peccare più. La chiave è non peccare più. E da quello che risulta qui non è più successo, non ha più bruciato pergamene.
No.
E questo è il fatto che lei sarebbe... Le confessioni religiose che non è che valgono molto, quattro Ave Maria, no, non è così. E i frutti di cambiamento.
E poi le dice, anche se facevo parte di quel gruppo di preghiera, dice, non conoscevo la parola, non sapevo cosa sto facendo, non capivo nulla.
Sì, questo conta relativamente, perché ai tempi di Noè non conoscevano la parola, ma questo non era una grande attenuante. Perché, diciamo, la legge di Dio, cos'è? Romani 2,15, mi cerchi Romani 2,15, vedi se è giusta. La legge di Dio, Dio l'ha scritta nelle nostre coscienze, quindi anche se non siamo salvati, siamo lo stesso responsabili. Va bene, anche quelli che non hanno lo Spirito Santo, non conoscono Dio, vanno all'inferno lo stesso, perché c'è una legge scritta nei nostri cuori,
sì.
Va bene, anche senza Bibbia, Abramo non aveva la Bibbia, neanche Mosè. Neanche Giacobbe, capito? E la Bibbia nei cuori. Quelli di Sodoma e Gomorra non erano lo Spirito Santo, non avevano la Bibbia, però Dio li distrutti. Quindi Dio c'ha un metro di misura anche per i non credenti. Cosa dice quella scrittura?
Romani 2,15. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda.
Accusano e scusano.
Romani 2,15.
Sì, qui di chi sta parlando qui?
Di quelli che non credono.
Di quelli che non credono. Quindi, sorella, non puoi dire a quei tempi non sapevo. La legge non ammette ignoranza e Dio ha scritto la sua legge nei nostri cuori. Va bene? Anche l'ateo più ateo, più satanista che va in giro, che uccide qualcuno, lui ne risponderà a Dio. La fa franco con gli uomini, ma non con Dio. Quindi riguardo al peccato contro lo Spirito Santo, Gesù in Matteo capitolo 12 usò questa terribile maledizione quando disse che c'è rischio d'inferno, ma io vedo che Dio la usò una volta sola in tutto il Vangelo e fu contro quei religiosi la cui offesa contro lo Spirito Santo era premeditata e lo combattevano permanentemente, non era 5 minuti di furia e poi tornare a vedere se la pergamena non era bruciata. No, proprio questi premeditavano di lottare contro di lui, quindi lo Spirito Santo. Lottavano attivamente, durevolmente contro lo Spirito che operava in Cristo. Capito la cosa? Mm-hmm. Un po' come fanno i falsi profeti che combattono gli uomini di Dio. Lo vediamo in internet, tutti che si fanno la guerra. Non si rendono conto che stanno combattendo contro lo Spirito di Dio che opera in loro. E come i farisei sono in pericolo di peccato imperdonabile. Guarda, ti voglio dare una foto, Angelina, se tu me la potresti pubblicare sulla radio per i fratelli, va bene?
Ok.
Allora te la posso mandare? Così sì. La metti sulla radio?
Sì.
Eccola qui, guarda. Te la mando e tu gentilmente la dai ai fratelli.
Sì.
Ecco, dimmi se la ricevi.
Sì, è un video questo?
Sì, ma pubblicami questa foto.
Ah, solo la foto?
Vabbè, sì, il video non l'ho guardato perché è pieno,
okay.
È pieno di immondizie, non lo raccomanda nessuno. Però la foto voglio che vedano. Mm-hmm. Qui ci sono tre predicatori più grandi, tra i più grandi predicatori d'America. Comunque, torneremo su questo punto, d'accordo?
Sì.
Voglio solo che la pubblichi per adesso. Perché i falsi profeti di certe chiese, di questa qualunque denominazione, combattono gli uomini di Dio, coloro con attraverso i quali il Signore fa qualcosa. E poi c'è questa gentaglia che nel nome di Gesù, nel nome di una chiesa, non fa altro che tirare fango a questi fratelli. E il trucco è che usano alcuni nomi di predicatori. Loro attaccano predicatori che tutti sanno che sono falsi. Però nel bilancio mettono anche persone che, per esempio, qui c'è la foto, c'è la predicatrice americana Joyce Meyer, no?
Sì.
Joyce Meyer, che è una predicatrice, che lei è ricca, c'ha belle case, eccetera. E quindi, però, per la sua predicazione non è cattiva, non è solo che sono questi qui. Questi diavoletti sono gelosi che lei ha una bella casa, c'ha questo, quell'altro. Però lì c'è nella foto ci sono anche altri due predicatori che sono, insomma, abbastanza strani, che io, non è che io ho grandi parole di elogio per loro. E quindi loro mischiano, vedi? Per esempio buttano vedi nella foto hanno stampato 666, marchio della bestia, su di loro.
Sì.
Quindi loro stanno intendendo che questi predicatori sono marchiati dal marchio della bestia. Ma questa donna Joyce, io l'ho ascoltata, sì, è ricca, c'ha delle case, ma diciamo è la gente che compra i suoi libri. Lei dice che non, per la sua casa, le sue spese personali, dice lei non usa i soldi che gli danno quando va a predicare, ma li prende dai libri che vende.
Mm-hmm.
Quindi non si può condannare una donna così solamente perché c'è una bella casa. Mm-hmm. Non è sufficiente. Va bene, però questi lo fanno, per questo che a me non mi piace mettere la mia foto su internet, così che ci mettono il marchio della bestia, ci mettono le corna.
Sì, poi lei
ma che vadano al loro inferno questa gente, non vadano a scocciare tutti, solamente perché hanno individuato uno o due falsi profeti, attaccano quelli veri.
Sì, e poi lei e anche il marito hanno più di 80 anni, entrambi, e lavorano ancora alla grande per il Signore. Cioè lavorano, non è che sono in riposo, in pensione, si danno da fare.
Però l'hanno messo insieme ad altri che in effetti qualcuno di loro è strano. Gente, predicatori strani, sono due evangelici che predicano il Vangelo di prosperità, soldi di qui, soldi di là, però questa donna non mi pare che predica così, no?
Non l'ascolto molto, non posso dirti sinceramente.
Sì, comunque voglio dire, hanno messo la foto anche di Billy Graham con le corna. E cioè praticamente questi qui non possono neanche legare i legacci, neanche lustrargli le scarpe a Billy Graham. Lasciatelo in pace che è un uomo di Dio. E allora ci sono questi falsi profeti che combattono gli uomini di Dio in giro in internet e dappertutto. Ora, se i peccati che si commettono in un momento di perdita di controllo, come quando tu e tu, sorella, hai augurato tuo ex marito di morire, quando hai bruciato la pergamena e poi si è tornata pentita a cercarla. Cioè la pergamena che diceva, attestava che avevi lo Spirito Santo. Quindi bruciando quella è un po' come se rinunciasse allo Spirito Santo, in un certo senso. E questo è che lei vuol dire, è peccato imperdonabile, lei vuol sapere. Beh, io credo che Dio sa che siamo buoni a nulla, impossibilitati di salvare noi stessi, e per questo è stato necessario il Calvario, il suo sangue. Il sangue del Calvario serve a salvare noi che non siamo in grado di salvarci, non siamo in grado a fare buone opere, perché vedi, questa donna era una brava donna, diciamo, tutta la vita, tutto un tratto brucia l'attestazione dello Spirito Santo. Augura al marito di morire. Cioè praticamente è come uno che è un uomo perfetto, virgolette, ma un giorno uccide uno. E in quel momento lì hai distrutto tutto. Guarda, leggi Salmo 103, 13 e 14. Dovresti averlo, ti ho dato.
Come un padre è pietoso verso i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono. Poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Salmo 103, verso 13 e 14.
Ripeto, esiste il peccato contro lo Spirito Santo. Secondo me sono quelli che lo premeditano, quelli che continuano a combattere i messaggeri di Dio, gli uomini di Dio, come Gesù. I farisei non è che gli è scappato 5 minuti di rabbia, no, questi qui premeditavano di ucciderlo. E sono, oggi i diavoletti religiosi, se non possono ucciderti, perché oggi non è facile farlo, però cerca di uccidere il tuo ministero, la tua chiamata, il tuo lavoro di chiesa, la tua evangelizzazione, come fanno? Ti accusano che sei il diavolo.
Sì, lo
fecero con Gesù.
Sì.
E allora questa gente qui è in pericolo di fiamme eterne.
In qual senso?
Perché non è 5 minuti arrabbiati, questi premeditano, questi costruiscono video. Li pubblicano accusando uomini di Dio.
Sì.
Okay? Sì. Questi qui sono in pericolo di peccato contro lo Spirito Santo. Se è lo Spirito Santo che opera attraverso di questi accusati falsamente, gli accusatori rischiano di peccare contro lo Spirito Santo e l'inferno.
Quindi Gesù ha applicato questo ai farisei. Credi che si applica più ai religiosi che alle pecore semplici?
E certo. Certamente, cioè a meno che non sono satanisti, gente come Biden, gente come i capi della NATO, quelli che premeditano guerre e le fanno e fanno morire migliaia di persone.
Sì.
E questi qui sono del diavolo, sono zizzania. Chi guida la NATO? La zizzania. Chi guida l'America? La zizzania. Chi provoca le guerre americane? La zizzania. Questi senz'altro, anche senza essere religiosi, questi qua... davanti al giudizio e al trono bianco, io credo che molti di questi andranno al lago di fuoco. Ora, se qualcuno cadesse in questa fossa, cioè di dire qualcosa contro lo Spirito Santo, o contro un predicatore, un emissario che lavora per il Signore e lo accusa a lui, che il malvagio accusa il predicatore che fa opere di Dio, allora sta dicendo che lo spirito di questo predicatore è del diavolo, ma se quello spirito è santo, questi rischiano l'inferno. Attenzione, falsi profeti dell'internet. Ora, se qualcuno cadesse in questa fossa, deve pentirsi immediatamente, più presto possibile, e disperarsi al punto da non caderci più. Pietro, che era caduto in una fossa, che è successo? E cioè che ha rinnegato 3 volte. La storia della Chiesa ci dice che all'atto della sua esecuzione Pietro chiese e gli fu concesso di essere crocifisso a testa in giù, dicendo: non sono degno di morire come mio Salvatore. E lo crocifisso a testa in giù. Io credo che in casi come il tuo, che apparentemente ti sei pentita sul serio, sì, e non lo hai rifatto, questo errore, credo che sia una situazione un po' come Paolo ci descrive in Romani capitolo 7, Angelina, andiamo lì.
Ok.
Quindi per favore prestate attenzione, perché certe religioni non saranno d'accordo e non ti perdoneranno e ti condanneranno all'inferno. Va bene? E infatti quel prete là che tu sei andata a confessarti ha detto che voleva dirlo al vescovo per scomunicarti.
Sì.
E ancora non sapeva che hai bruciato la pergamena. Ci saranno religioni che ti condannano all'inferno. Quindi ascoltate bene queste scritture che adesso vi do. Va bene? E non dovete giudicare per quello che dico io, ma giudicate per le scritture, che queste scritture che adesso leggiamo insieme. Perché io vedo il tuo caso come una delle seguenti situazioni che adesso leggeremo nelle scritture. Va bene, leggiamo Angelina, Romani 7, 11 a 25, leggiamo qualche stralcio, tacca dall'11, va.
Perché il peccato, colta l'occasione per mezzo del comandamento, mi trasse in inganno e per mezzo di esso mi uccise.
Ecco, quindi tu, cara sorella, sei stata tratta in inganno come Eva nel giardino col frutto proibito. Capito che è successo? 14.
Sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato, poiché ciò che faccio io non lo capisco. Infatti non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio.
Ecco, 17.
Allora non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene, poiché in me si trova il volere, ma il modo di compiere il bene, no. Infatti, il bene che voglio, non lo faccio, ma il male che non voglio, quello faccio. Ora, se io faccio ciò che non voglio, non sono più io che lo compio, ma è il peccato che abita in me. Mi trovo dunque sotto questa legge. Quando voglio fare il bene, il male si trova in me. Infatti, io mi compiaccio della legge di Dio, secondo l'uomo interiore, ma vedo un'altra legge nelle mie membra, che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice! Chi mi libererà da questo corpo di morte? Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Così dunque io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato. Romani 7 da 11 a 25.
E gloria a Dio.
Qui lo dice tutto.
Qui c'è speranza.
Amen.
Per questo che io penso, amata sorella, che Dio ti ha perdonata. Infatti te lo ha anche detto, che ti perdona, non peccare più. Perché dice non peccare più? Perché se continui a farlo e rifarlo, vuol dire che il tuo pentimento era falso. Ma io credo, da tutto quello che vedo, che tu mi dici, se le cose stanno come tu dici, non ho motivo, e non credi, allora la profezia che hai ricevuto da Gesù, che ti ha perdonata, vai a non peccare più, era dal Signore.
Amen.
Adesso, fratelli, giudicate voi. Io ho ricevuto una piccola profezia da parte di Gesù per questa sorella e fratelli che sono nella stessa condizione. Giudicate voi se viene dal Signore questa profezia, perché io ho molti nemici e allora ho bisogno che la nostra Chiesa mi giudichi, che giudichi questi per queste profezie. Gloria al Signore.
Amen.
Allora, così dice il Signore Gesù. Amata figlia, io sapevo che anche mentre tu mi stavi blasfemando, che non eri tu, ma Satana che ti spingeva dalla fossa, io ti conosco. E anche mentre i tuoi atti blasfemi erano una crocifissione, io ti amavo ancora lo stesso, anche allora, come figlia. Sapevo che la tua anima era mia e non del nemico. Sapevo che eri una mia pecorella e che saresti tornata al mio ovile. Certo, grande stolta, ma anche grandemente pentita. Tu ti chiedi perché io l'ho permesso, perché non ti ho fermata. È stato per lo stesso motivo che non ho fermato Eva, lo stesso motivo per cui non fermo i presenti mali, sofferenze, guerre, e do agli uomini, tutti gli uomini, l'arbitrio di scelta. Vi sono taluni, infatti, che impareranno solo dai loro sbagli, solo in questo modo, solo dopo che avranno visto le conseguenze del loro cuore malvagio. Mia amata, guarda a te stessa ora, guardati. Non ti senti più vicina a me adesso, più di prima? Non è il tuo cuore ora più rotto, più sinceramente innamorata della mia verità? Io amo i cuori che si spezzano per me, cuori veri, affranti, rigati da lacrime sincere e non messe in scena religiose, come invece le mie vere lacrime che ho sparso per te e voi tutti, che lavano il cuore e l'anima. Questi io ricerco, cuori sinceri, affamati di verità. Io vi ho amati fino in fondo e cerco chi desidera di ricambiarmi in questo. Per questo devo lasciare che i miei figli a volte soffrano e non posso salvarli sempre e neanche troppo presto a volte. Io piango spesso a vedere come tanti miei figli soffrono in guerra, nelle trincee del diavolo, a sparare, li costringono a uccidere o essere uccisi da nemici che pure loro io amo. Vedere tanti dei miei figli che mietono il male che hanno seminato. Potrei schioccare le dita e salvarli, ma come si salverebbe quelle anime che non possono essere salvate in nessun altro modo? Come si salverebbe il drogato che desidera drogarsi e che si pentirà solo dopo che avrà visto la distruzione della sua vita? Io ho il coniuge infedele che tornerà in se stesso o se stessa solo dopo che avrà visto i suoi bambini soffrire per tutta la loro vita a causa del suo correre dietro ai piaceri della carne. Come imparerebbero i guerrafondai, i disonesti, i banchieri succhiasangue, il criminale che schiavizza le prostitute, il sacerdote, il pastore ipocrita, il politico disonesto? Come potrebbero avere la possibilità di salvarsi se non hanno visto i frutti della loro condotta? Troppi di questi non si convertiranno se prima non avranno visto il male, le distruzioni, le terribili tragedie che il loro avermi respinto ha causato. Come è scritto?
Giacomo 5, verso 20. Riportato indietro un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. 1 Timoteo 4, 16. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose perché, facendo così, salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Giovanni 5, 24. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Salmi 32, verso 1. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, e il cui peccato è coperto. Giacomo 5, 20, 1 Timoteo 4, 16, Giovanni 5, 24 e Salmi 32, verso 1.
Io non posso perdonare chi non sa di essere peccatore. Come posso perdonare un debito a chi non sa neanche di averlo? e così devo permettere che gli uomini pecchino affinché vedano i loro peccati, e solo allora il mio Spirito Santo di convinzione, di rimorso, potrà offrire loro la possibilità di pentimento e quindi perdono. Come ti ho detto, vai e non peccare più, altrimenti, come è scritto,
secondo Pietro 2:22, ma è avvenuto loro ciò che dice un vero proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornato a voltolarsi nel fango. Secondo Pietro 2:22.
Primo Pietro 4:8.
L'amore copre una gran quantità di peccati. Primo Pietro 4:8.
Il mio amore copre ogni peccato per chi veramente si pente. Siate a cuore pieno per me, o figli, e il mio perdono sarà vostro.